Buonasera a tutti e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e in questa nuova puntata parleremo di specificatamente quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto le varie rivolte che accadono nel mondo. Questa è una puntata molto speciale perché si tratta di parlare di cinque paesi in cui stanno accadendo rivolte popolari, soprattutto guidate da giovani, ma non si tratta semplicemente di cinque paesi normali, stiamo parlando di cinque paesi della periferia del mondo, chi più chi meno sviluppato, tra virgolette, perché poi il concetto di sviluppo è molto relativo. Stiamo parlando proprio di paesi della periferia del mondo. Quindi questo è un concetto molto importante perché l'Occidente, a quanto pare, sì, riesce ancora a produrre contraddizioni, a produrre conflitto, ma mai quanto lo faranno mai i paesi delle periferie. Quindi stiamo molto attenti e soprattutto dobbiamo capire bene come si sviluppano le contraddizioni nei paesi della periferia rispetto al centro, cioè noi occidentali, per capire come sarà il mondo nel futuro. E allora, quindi, prima di cominciare a parlare di questi paesi, partiamo con la prima canzone. Si tratta di Woman on the Screen dei Boris. Adesso c'è un intervento, quindi cominciamo a parlare del primo paese, si tratta del Cile, e ce ne parla Elettra di quello che sta accadendo nel Cile. Sappiamo benissimo delle rivolte scoppiate nel paese, ci sono stati anche contributi audio direttamente dal paese proprio qui su Radio Sonar, e quindi adesso ci andiamo a sentire la spiegazione di Elettra, a seguire Blow to the Head dei Lightning Bolt.
Oggi volevo parlare della situazione in Cile. In Cile è già da un po' di settimane che si stanno creando mobilitazioni popolari e tutto questo è partito da una protesta contro il tarifaso, cioè l'aumento dei prezzi del trasporto pubblico. A partire però da questa prima protesta, si è creata tutta una mobilitazione del popolo in linea più generale e quindi appunto contro tutte quelle politiche che sono antipopolari e quindi neoliberiste imposte dal Fondo Monetario Internazionale. Tutte queste mobilitazioni hanno subito una forte repressione da parte del presidente dittatore Piniera, che ha attuato un'azione militare ultraviolenta, soprattutto a Santiago, ma anche in molte altre città, e ha indetto lo stato di eccezione e un coprifuoco, mettendo quindi il popolo cileno in una situazione di terrore e censura. Ma la cosa più assurda è che la censura non è solo in Cile stesso, ma è anche da parte dell'Unione Europea, che si dice portatrice di pace e progresso, ma durante il Parlamento europeo di Bruxelles ha proprio deciso di bocciare la proposta di discutere la situazione in generale. Questa situazione di lotta contro queste politiche antipopolari, però, non è solo del Cile, è un po' tutta l'America Latina che si trova in uno stato di ebollizione. Abbiamo già visto l'Ecuador, i popoli che stanno proprio lottando per la propria autodeterminazione, rispondendo anche alla repressione per mettere in discussione quella che è l'egemonia neoliberista nel mondo. In America Latina quindi si potrebbe dire che è proprio in corso una storica lotta di classe tra capitale e lavoro. Proprio per questo è importante stare dalla parte dei popoli che lottano, perché la storia non è finita. Esiste un'alternativa possibile al mondo di violenza e sfruttamento neoliberista e sta a noi creare una vera e propria opposizione. E a dimostrare che la storia non è finita sono i popoli stessi che lottano e continuano a lottare.
Yeah. كلهم يعني كلهم كلهم أبشع من بعضهم، كلهم أعرف من بعضهم، ما بقى بدنا ولا حدا منهم بحياتنا. بدنا مجتمع مدني جديد، بدنا عالم اختصاصي، ما بدنا أحزاب. عرفنا شفنا لوين وصلونا، جربناهم، وكل هيدا 3 أيام ما لعازة.
اللبنان secondo paese che trattiamo questa sera, è in corso una rivolta che è stata scaturita dal fatto che il governo ha deciso di porre una tassa sulle chiamate WhatsApp, perché in pratica a quanto pare in Libano le chiamate dei vari gestori telefonici sono molto salate, costano molto, e quindi si decide insomma in genere di chiamare tramite WhatsApp, che è gratuito di fatto. Ebbene, queste rivolte, insomma, questa rivolta particolare, potremmo dire così, è stata scaturita da un fatto molto interessante, molto, pare un'avvertenza abbastanza stupida, ma di fatto queste rivolte generali vanno poi a mirare ad un sistema economico molto fragile. Ecco, l'economia del Libano, se andiamo a vedere bene, è un'economia di fatto parassitaria, cioè si basa molto sulla speculazione finanziaria e soprattutto sull'essere quasi un paradiso fiscale, l'unico paradiso fiscale del Medio Oriente. Tutta questa situazione si è venuta a creare alla fine della colonizzazione francese, e essendo il Libano un paese povero di risorse prime e di materie prime, si è deciso insomma di passare direttamente al settore terziario, ecco, senza passare per l'industria, senza sviluppare una vera e propria economia di produzione nel paese. Ebbene, questo cosa ha comportato? Ha comportato il fatto di non aver mai creato uno stato sociale vero e proprio, ovvero l'assistenzialismo, tutta l'assistenza che è la parte sciita del paese, ovvero quasi la quasi il 50% della popolazione riceve, è dovuto soprattutto alla grande organizzazione di Hezbollah. Hezbollah, insomma, sappiamo tutti che è un partito sciita, un partito islamista che di fatto è finanziato dall'Iran, e che comunque, a parte avere una formazione paramilitare in grado di combattere e sconfiggere l'esercito israeliano, è riuscito a creare una forte rete sociale che riesce comunque a far vivere molte persone. Ma questo comunque chiaramente rimane un forte punto debole del paese, perché di fatto stiamo parlando di un sistema confessionale, stiamo parlando di un paese che di fatto è spartito tra le tre maggiori religioni del paese, ovvero il cristianesimo maronita, l'islam sunnita e l'islam sciita. Ebbene, la figura più importante del panorama, diciamo, istituzionale libanese, ovvero il primo ministro, è sempre in mano all'islam sunnita. E l'islam sunnita da chi è governato di fatto nel paese? Dalla famiglia Hariri. Il cui primo ministro, il cui membro, uno dei membri attuali, è attualmente il primo ministro del paese, come al solito, insomma. Quindi le dinastie nel paese non cambiano, e purtroppo questa situazione rimane perennemente aperta, il fatto di le forze sunnite del paese di fatto supportano l'invasione imperialista della Francia, ma addirittura dell'Arabia Saudita, impongono diktat al paese, e allo stesso tempo Hezbollah fa pochissimo opposizione nel paese per quanto riguarda la politica interna, e invece cerca di portare avanti nel paese una politica estera molto favorevole all'Iran. Quindi di fatto abbiamo due blocchi: da una parte abbiamo una parte più liberal, più liberista, più aperta all'Unione Europea, ai diktat e all'imperialismo americano tramite le pressioni dell'Arabia Saudita, e dall'altra abbiamo invece delle forze islamiste più vicine all'Iran. Ebbene, in tutto questo però le rivolte che vengono portate avanti dal popolo libanese sono di fatto contro questo sistema confessionale. Sono contro un sistema confessionale che è arrivato al suo limite, non riesce più a portare avanti i frutti favorevoli del popolo. Ebbene, tutte le popolazioni locali, la popolazione locale, che sia cristiana, che sia sciita, che sia sunnita, si sta ribellando a questo sistema. E non solo a questo sistema confessionale, ma a un vero e proprio sistema che non porta avanti un'economia un'economia di fatto produttiva, ma semplicemente un'economia poco sviluppata, un'economia parassitaria, un'economia che non dà lavoro di fatto stabile, ma semplicemente precario. E questa è una cosa, un fatto che si ripercuote a livello mondiale tra la popolazione giovanile, che è costretta a emigrare, così in Medio Oriente, così in Europa, e che non riesce a trovare stabilità nel proprio paese. Ebbene, quindi un in bocca al lupo al popolo libanese, che riesca a liberarsi di un sistema coloniale fortemente avverso ai propri interessi. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di The Thing to Survive dei McCluskey. Parliamo ora di Haiti, un paese che dal 2010 sta subendo forti accelerazioni per quanto riguarda le proprie condizioni economiche, un paese di fatto in povertà assoluta, che ha, a seguito del terremoto del 2010, ha subito 250.000 morti e non si sa quanti sfollati di fatto. In questo momento storico ci sono delle rivolte, ma è un paese, Haiti, praticamente in rivolta da sempre, praticamente da 200 anni. Stiamo parlando di un paese che durante il periodo del terremoto aveva ricevuto degli aiuti dal Venezuela, in quel momento governato da Hugo Chavez, tramite la compagnia di Stato venezuelana Petrocaribe, che dal 2008 fino al 2016 ha aiutato di fatto la popolazione haitiana con prezzi di petrolio molto più abbassati, un petrolio molto più conveniente a livello dei prezzi di mercato, e per favorire soprattutto la crescita dell'economia del paese. Ma questo che cosa ha comportato in realtà? Il fatto che comunque la classe politica haitiana si è intascata di fatto tutti i soldi e non è riuscita mai a ridistribuire la ricchezza all'interno del paese. Ebbene, conosciamo tutti insomma la situazione di Haiti, ma bisogna un attimo andare a scavare perché questo paese è perennemente in rivolta. Stiamo parlando di un paese che ha subito tantissimi eventi storici tragici. Parliamo innanzitutto del genocidio dei nativi, degli indigeni, a seguito della scoperta dell'isola cosiddetta di Santo Domingo, che condivide nella parte est il confine con la Repubblica Dominicana. E poi c'è stata seguito la creazione di un sistema di piantagioni e di schiavitù molto simile a quello che avveniva negli Stati Uniti del Sud. Ebbene, questo sistema di schiavitù è stato ribaltato da la rivolta guidata da Toussaint Louverture, che nel 1791 è riuscito, come Giacobino Nero, a ribaltare una situazione di schiavismo e colonialismo imposta dalla Francia, che in quel momento storico stava cercando di espandersi nell'America Latina. Ebbene, questa situazione è venuta a creare la prima rivolta antischiavistica della storia moderna, una storia eroica, che è culminata con l'indipendenza del paese nel 1804, a seguito, un anno dopo proprio la morte di Toussaint Louverture. Ma da quel momento in poi l'imperialismo francese, ma soprattutto quello americano, ha sempre cercato di imporre di nuovo la schiavitù nel paese tramite dazi ed embarghi. Ebbene, dopo una serie di governatori incompetenti o semplicemente troppo deboli per reagire all'imperialismo, tra cui Dessalines o, come dicevo, proprio più troppo incompetenti come Papa Doc, si è arrivato proprio al regime dispotico di quest'ultimo, che ha imposto il volere dell'imperialismo tramite la creazione e la stabilizzazione di bande armate nel paese che reprimevano coloro che vedevano bene la realizzazione della rivoluzione a Cuba. Quindi di fatto dissidenti politici, di fatto, che volevano continuare la rivoluzione portata avanti nel paese da Toussaint Louverture. Ebbene, attualmente questo paese è in rivolta. Ma questo paese è in rivolta perché? Perché stiamo parlando di un paese che ha di fatto subito anni e anni, decenni, centinaia di anni di imposizioni colonialiste e imperialiste. Un paese nero, un paese governato da persone nere, ma che comunque portano avanti imposizioni dei paesi colonialisti, della Francia in primis, ma soprattutto degli Stati Uniti d'America, che hanno una folta popolazione indiana che è dovuta emigrare proprio a causa di un sistema schiavista, semischiavista, imperialista e colonialista. Ebbene, bisogna guardare al popolo indiano come un esempio, di come un modello che reagisce alla gabbia del colonialismo, che reagisce alla gabbia dell'imperialismo imposta dalle grandi potenze occidentali e che fanno del razzismo una vera e propria arma. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di The First Supper dei Daughters.
Yeah. हमें नहीं पता कि हमारे जो वहाँ पर दादा दादी जो भी हैं वो रह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, हमें इस बारे में कोई पता नहीं है और हमारा रابطہ भी उनसे नहीं हो रहा है। तो हमें अक़वामे मुत्तहिदा से अपील करती हूँ कि अपने करारदाद के मुताबिक कश्मीर का फैसला करें।
Questa volta non parliamo di un paese, parliamo di una regione che è situata nel subcontinente indiano ed è spartita di fatto da tre potenze importantissime, ovvero India, Cina e Pakistan. India, Cina e Pakistan, ovvero stiamo parlando del Kashmir. Il Kashmir, un territorio, come già detto, spartito da tre potenze, di cui due nucleari. Quindi stiamo parlando di un territorio militarizzatissimo, il più militarizzato al mondo, abitato da una popolazione per lo più agricola e formata soprattutto da pastori. Ebbene, il popolo del Kashmir è tuttora sotto attacco. Stiamo parlando di una situazione in cui addirittura quest'estate il governo indiano, guidato da Narendra Modi, un governo ultranazionalista, è arrivato di fatto a colonizzare la regione, perché la regione del Jammu e Kashmir, che è la parte più importante del Kashmir, di fatto è stata sciolta, ovvero questo stato di fatto è stato smembrato in due, non è più autonomo, non ha più legislazione e sovranità per quanto riguarda materie sia economiche che culturali della regione, e quindi di fatto è stato il 31 ottobre entrerà in vigore la legislazione che di fatto proclamerà la creazione di due stati diversi e di fatto controllati dal governo di Delhi. Ebbene, la popolazione locale ha reagito malissimo alla notizia, ha reagito con proteste, ha reagito con rivolte, con scontri. Stiamo parlando però di una situazione che va avanti da anni, stiamo parlando di un popolo che si sta ribellando sin dagli inizi degli anni Ottanta, con formazioni armate che diciamo di fatto più o meno secolari, alcune anche islamiste, che si stanno ribellando alla dominazione sia dell'India, un paese di fatto sotto scacco dell'imperialismo americano, che proprio nella regione del Kashmir, la regione più a nord del proprio paese, è la regione, unica regione tra l'altro a maggioranza musulmana, usa proprio il Kashmir come pedina per andare a contrastare gli interessi della Cina, per quanto è proprio un punto molto importante della Via della Seta, in quanto proprio a Gwadar, si dice, nel Pakistan verrà a crearsi la prima base militare cinese, anzi la seconda base militare cinese dopo quella del Djibouti. Quindi uno snodo molto importante soprattutto per quanto riguarda gli interessi cinesi e soprattutto quindi un territorio che potrebbe andare a contrastare gli interessi cinesi. Ebbene, tutto questo viene subito sulla pelle dal popolo kashmiro. Il popolo kashmiro, come dicevo, che si sta ribellando sin dagli anni Ottanta, che ha cercato di liberarsi, cercato di decidere la propria autodeterminazione, e dopo 20 anni in cui, dopo che la lotta armata è stata sconfitta, di fatto si sono ripresi dialoghi più o meno democratici tra il governo di centrosinistra, virgolette, locale e quello del governo di Delhi, che allora era governato dal Congress, il partito di Gandhi. Ebbene, da quando il BJP, invece, il partito ultranazionalista di cui parlavo prima, è andato al potere, si sono acuite sempre di più le contraddizioni, contraddizioni che comunque erano già molto forti, ma che comunque, a causa comunque della repressione delle forze armate indiane, ma che comunque vengono sempre più accelerate da una situazione di conflitto, una situazione di fatto di razzismo interno nel paese, una situazione di colonialismo interno al paese. Ebbene, in questa situazione allora bisogna un attimo stare a guardare a cosa fa il popolo kashmiro, a come reagisce, quali sono le sue tattiche e soprattutto come intende di fatto andare a portare avanti la propria autodeterminazione, perché l'autodeterminazione dei popoli è fondamentale per la costruzione di un mondo multipolare, un mondo che sia più equo per tutti. Bene, continuiamo dopo questo approfondimento sul Kashmir con la prossima canzone. Si tratta di Wax Simulacra dei Mars Volta. We'll be right back.
ماشي باسقاط النظام من الجذور، ما كانش هذا ولا هذه يروحوا كاع. وخرجنا وبستوني نطر فرير اخواننا اللي راهم في الحبس على الراي نتاعهم، باسكو المجاهدين راهم في الحبس والخوان راهم يدوروا برا.
Parliamo infine dell'Algeria. L'Algeria è un paese di cui abbiamo già parlato all'inizio della trasmissione, della prima stagione dell'anno scorso. Ebbene, si sono susseguite molte cose dalla deposizione di Bouteflika, il presidente 86enne. Da quel momento in poi si è instaurato di fatto un governo influenzato fortemente dalle forze armate, particolarmente dal generale Gaid Salah, e presieduto da Bedoui, Nureddin Bedoui. Ebbene, le rivolte di fatto non sono terminate, ma si sta procedendo sempre di più spediti in fatto repressivo a non creare opposizione nel paese. Infatti le forze armate stanno sempre più andando spedite ad aprire le elezioni presidenziali a metà dicembre per eleggere di fatto dei proconsoli di Bouteflika. Ebbene, di fatto la repressione comunque colpisce politici di spicco, ad esempio come Louissa Nouné, una politica che è la prima candidata donna alla presidenza dell'Algeria, che nel 2009 assieme al suo partito, il Partito dei Lavoratori d'Algeria, è riuscita ad arrivare alla seconda con un programma di nazionalizzazione del settore pubblico, di settori strategici pubblici, la rinazionalizzazione. Stiamo parlando di una situazione in cui le privatizzazioni erano riuscite a distruggere quasi l'economia di un paese, sotto Bouteflika, ovviamente sotto influenza francese, e instaurando anche inoltre cercando insomma di instaurare un regime di sovranità nazionale. Ebbene, questa repressione, come già detto, va a colpire quel movimento che era riuscito invece ad imporre una svolta nel paese. Ebbene, questo movimento poi è riuscito anche a colpire una contraddizione molto importante, quella tra capitale e natura, perché come andiamo a vedere l'Algeria è un paese fortemente fortemente dipendente dalle energie, petrolifere e di gas. E andiamo a vedere infatti che attualmente si sta discutendo di cambiare la situazione di misto pubblico-privato per quanto riguarda la compagnia di Stato petrolifera e di gas Sonatrach, le cui trattative vengono discusse molto ambiguamente dall'attuale primo ministro Ben Salah, attuale presidente ad interim Ben Salah. Ebbene, a quanto pare ci sono molte zone grigie, molte ombre per quanto riguarda questo caso, perché a quanto pare gli investitori internazionali, in particolare la Total, la società di idrocarburi francese, vuole mettere le mani di fatto su questa impresa. Ebbene, il popolo algerino comunque si sta ribellando riguardo, sta cercando in tutti i modi di imporre una propria visione del paese, una visione che sia contro l'influenza colonialista del paese, sia a favore di un sistema di riconversione ecologica che faccia bene a tutti, che non insomma, come si è fatto dall'indipendenza in poi, non si basi ancora sulle esportazioni di petrolio ai paesi coloniali, ai paesi imperialisti, alla Francia, come si diceva prima. Un paese che comunque riesce a portare avanti la memoria della guerra di indipendenza. Stiamo parlando di un paese che sanguinosamente è riuscito a liberarsi dal giogo coloniale, dal giogo imperialista francese. Ebbene, come abbiamo già detto prima, per altri paesi bisogna guardare a questo modello di reazione, per cercare di scuotersi dall'egemonia dell'imperialismo, dall'egemonia neoliberale che di fatto sta decadendo in tutti i paesi del mondo, soprattutto alla periferia del mondo. Ebbene, prima di salutarci, facciamo partire l'ultima canzone. Si tratta di Lurkers dei Filmmaker. Adesso ci salutiamo, ringraziamo Elettra per il suo contributo audio sul Cile e dobbiamo prima però fare due ragionamenti riguardo quello che si è detto questa sera, perché comunque è forte, insomma, è molto importante quello che sta accadendo in questi cinque paesi e soprattutto ricordare che le rivolte sono influenza dei giovani, ma soprattutto al fatto che questi paesi fanno parte della periferia del mondo, fanno parte di tutto quel sistema di paesi coloniali, paesi colonizzati che subiscono costantemente gli attacchi economici dell'Occidente e sanno rispondere. Ebbene, dobbiamo capire noi, da comunisti, da compagni, come invece il nostro paese possa fare per liberarsi dal gioco dell'imperialismo, dell'imperialismo che subisce tutti i giorni tramite i diktat dell'Unione Europea, e capire come si fa, soprattutto, quale modello dobbiamo usare. Dobbiamo usare il semplice modello liberista, quello di Salvini che vuole la sovranità nazionale ma solamente per pochi, o soprattutto invece quello della periferia colonizzata del mondo, la periferia che risponde, il popolo che risponde, soprattutto in piazza riesce a far sentire la propria voce. Ebbene, ci dobbiamo domandare, e con questa domanda ci salutiamo e ci rivediamo la prossima settimana, martedì alle 9:30, sempre su Radio Sonar. Grazie mille.